magistratura, dentro la magistratura c'era anche altro. E quindi adesso, passati tanti anni, perché sono entrato in magistratura nel 94, ho fatto gli iscritti nel 92, nell'epoca in cui si guardava Falcone e Borsellino come punti di riferimento, consegnati lo scritto del concorso in magistratura 22 maggio del 92 nelle mani di Francesca Morvillo, che era la moglie di Giovanni Falcone. Il giorno dopo ci fu la strage di Capaci, quindi ho proprio dentro quel periodo là. E allora come ora, credo che la questione italiana vera non è né l'immigrazione né tutto quello che ogni giorno ci fanno credere, ma è la cosiddetta, che poi Berlinguer con grande intuito capì all'inizio degli anni Ottanta, ancora quella è la questione morale, cioè l'infiltrazione delle mafie e della corruzione all'interno della politica e delle istituzioni. Se le mafie sparano meno, non è perché sono meno forti. Le mafie hanno una grande intelligenza politica, guardano lontano e hanno deciso di entrare sempre di più dentro la politica, nelle istituzioni, mimetizzarsi, vestirsi con la legalità formale ed evitare che quelle stragi potessero scuotere anche la coscienza degli indifferenti, anche chi magari non pensava mai nella vita di occuparsi di mafia. Se fai saltare un'autostrada come a Capaci o fai arrivare come a Via D'Amelio i brandelli di Emanuela Loi, la poliziotta che tutelava Borsellino al quarto piano, un lenzuolo lo devi mettere, in qualche modo devi riflettere. Se invece tu inizi a eliminare le persone scomode con la legalità formale, senza che magari nessuno se ne accorge, trasferendo il magistrato scomodo, il poliziotto scomodo, il parroco scomodo, la gente, poi gli fai magari una campagna mediatica contro, la gente penserà mai, chi lo sa che ha fatto, in fin dei conti, chi lo sa, un po' folle, un po' spregiudicato, avrà violato le regole. E quindi le mafie guardano lontano. Quindi viene in mente che solo con una rivoluzione culturale si possono sconfiggere le mafie, e io non avrei mai immaginato di fare il sindaco. Magari sarei venuto qui a parlare, chi lo sa, adesso con l'anzianità che mi sarei ritrovato in magistratura, perché io mi sono dimesso dalla magistratura, probabilmente venivo da procuratore. Io avevo avuto la fortuna e un po' anche la bravura, perché vincere il concorso in magistratura è difficile, ci ho buttato il sangue per tanti anni, gli anni migliori della mia vita, ho studiato all'università, mi sono chiuso in casa a fare quel concorso, l'ho vinto, volutamente sono restato al sud, sono ritornato in Calabria, sono stato 9 anni in Calabria e 6 a Napoli, e quindi avrei voluto continuare a fare il magistrato. Però credevo molto in quel giuramento che ho fatto il 1° dicembre del 95, quando ho giurato fedeltà alla Costituzione Repubblicana, poi l'ho fatto 2 volte da sindaco. E ci sono alcune norme importanti. Una è l'articolo 3, dico norme importanti per i magistrati, l'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge, e poi gli articoli sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Io sono un uomo libero, sono un uomo autonomo, lo sono sempre stato, non ho mai avuto un prezzo, e ho capito subito entrando che quell'uguaglianza te la dovevi conquistare non solo e non tanto all'esterno, dalle minacce, delle interferenze della politica, dell'andrangheta, della camorra, ma anche dall'interno. Alla fine io non vengo fermato dall'andrangheta con la coppola e con la lupara, ma vengo fermato da quelli che mi dovevano guardare le spalle. Cioè vengo fermato dai miei colleghi magistrati, da esponenti delle istituzioni, insomma è lo Stato, un pezzo di Stato che mi tradisce. È l'inverso, non è l'andrangheta che si serve e collude con pezzi di politica e di istituzioni, è l'inverso. Cioè la mafia che sta dentro, mafia intendo in generale, quindi andrangheta, cosa nostra, eccetera, uso il termine mafia per indicare questo mondo, si serve certe volte di quel tipo di mafia, così come la camorra delle stese serve per distrarre magari da altre forme di criminalità organizzata così pervasive. Il tempo è galantuomo, avete cortesemente scritto dietro, il tempo è galantuomo sì, però non ti fa recuperare niente. Io ho dovuto aspettare 12 anni, una sentenza intervenuta qualche mese fa, nel novembre del 2018, a distanza di 12 anni da quelle vicende, anche da quelle vicende che descriveva prima l'avvocato Montagna, anche Gianni all'inizio, perché una sentenza in punto di fatto, adesso definitiva, accerta che 2 all'epoca inchieste importanti che stavo conducendo e che arrivavano al cuore della deviazione dello Stato, Guainotti e Posedone, mi furono illegittimamente sottratte al fine di procurarmi un danno, e questo è scritto in sentenza, e al fine di procurare un vantaggio agli indagati. 12 anni dopo me l'hanno sottratti i miei capi, quindi magistrati, colludendo con politici e con professionisti. Il paese non saprà mai la verità. Io fui trasferito e mi sottrassero la toga di pubblico ministero. Il CSM disse che ero incompatibile con l'ambiente. A distanza di 10 anni, forse è l'unica cosa che avevano ragione. Ero incompatibile con quell'ambiente dello Stato. Hanno lasciato i corrotti e i corruttori là, e alcuni dei quali ancora operano, e a me mi mandarono a Napoli. Ha perso lo Stato, ho perso anche io, ma non mi sono perso. Però anche Toghe Lucane c'entrava molto. Pensate un po' che io, pur avendo avuto il trasferimento ormai definitivo, una breve parentesi, il CSM con me invece fu molto rapido. Lo presiedeva Napolitano, il vicepresidente era Nicola Mancino, quello che poi è stato imputato nel processo della trattativa a Palermo su Cosa Nostra. Un processo lampo, durato 2 mesi. Su richiesta di trasferimento d'urgenza, il paese ha avuto come ministro della giustizia, ahimè, anche Mastella. In quel processo così rapido, i magistrati di Salerno, che citava prima l'avvocato Montagna, si recarono nel dicembre del 2007, in pieno processo disciplinare, a dire al Consiglio Superiore della Magistratura, di cui ricordo che i 2/3 sono magistrati e 1/3 sono rappresentanti eletti dalla politica, a dire: guardate che De Magistris ha ragione, guardate che De Magistris l'hanno fermato illegittimamente. Il CSM se n'è fregato. Ha concluso la sentenza, mi ha applicato la censura, mi ha tolto le funzioni di pubblico ministero e mi trasferì da Catanzaro a gennaio. La sentenza poi in Cassazione, con un cavillo formale anche lì, utilizzarono un'interpretazione per dichiarare inammissibile il ricorso perché non potevano non riconoscere che quella sentenza disciplinare faceva davvero pena. E io sapevo che stavo per andare via, quindi anzi avevo avuto il trasferimento definitivo a Napoli a fare il giudice perché non potevo mai più fare il pubblico ministero secondo quel tipo di magistratura. Io passai tutta l'estate del 2008 per concludere le indagini di Toghe Lucane. Questo voi forse non lo sapete. Tutta l'estate l'agosto, pur sapendo che me dovevo andare via, quindi mi potevo prendere, avevo qualcosa come quasi 2 anni di ferie arretrate, perché non prendo mai ferie. Perché il sabato e la domenica, i giorni in cui potevo andare in ferie, mi dovevo difendere da 115 procedimenti penali, civili e amministrativi. Sono stato il magistrato che ha avuto il più alto numero di interrogazioni parlamentari e di inchieste ispettive, il magistrato più ascoltato, 80 verbali alla Procura di Salerno. Una cosa che io sinceramente non ho mai visto. Ebbene, io stavo per fare la richiesta di rinvio a giudizio su Toghe Lucane. Il ministro della giustizia Alfano, perché dopo Mastella abbiamo avuto anche Alfano, il ministro della giustizia, faccio fatica a dire giustizia e poi dire il cognome, però il ministro della giustizia Alfano disse che era urgentissimo che io andassi a Napoli, quindi anticipando i tempi del mio possesso, e praticamente quell'atto che doveva trasformarsi in un 415 bis, che avviso di chiusura indagine, in richiesta di rinvio a giudizio, io non lo potetti mai fare esattamente per 10-15 giorni perché Alfano mi prese materialmente e mi spostò formalmente a Napoli. E ovviamente il magistrato che ereditò Toghe Lucane, pure se era completamente tutto pronto, decise che si doveva ricominciare, punto e da capo. Quindi poi con gli anni si è scoperto anche lì che le cose che avevo visto erano giuste. Riuscì ad evitare che magistrati coraggiosi di Potenza e Matera fossero fermati da magistrati tutt'altro che coraggiosi, tutt'altro che autonomi e tutt'altro che trasparenti. Ricordo perfettamente il clima pesantissimo quando venni a fare il sequestro di Marinari, nacque l'associazione Vittime di De Magistris, come se io venivo qua a sottrarre sviluppo, sottrarre lavoro. La cosa che più mi preoccupava non era tanto la truffa, l'imbroglio, le cose che poi adesso si sono capite, il disastro ambientale. Perché io ho sempre fatto, da magistrato, anche oggi da sindaco, per me la Costituzione, i beni comuni, l'ambiente, la terra, cioè sono valori, non sono valori retorici, non sono valori di cui ti riempi la bocca, sono valori veri. Là c'era un pericolo vero per l'incolumità. Quindi da quel punto di vista ricordo il clima greve quando feci le perquisizioni al procuratore generale di Potenza, perquisizioni e attività investigative su magistrati importanti, era un sistema impressionante. C'è altro che Isole Felici. Ma nelle inchieste Why Not? Poseidone, il cuore dello Stato. Tant'è che la normale devianza del nostro paese è che le persone normali le fanno passare per ribelli, sovversivi, socialmente pericolosi, e le persone deviate sono diventate normali. Ecco perché io ho il privilegio di poter raccontare queste cose. Perché se io avessi vissuto 10 anni prima, quando la mafia non aveva ancora fatto quel salto di qualità, l'avrebbero fatto fuori fisicamente. Io di questo chiaramente sono felice che non sia accaduto, però attenzione, perché ammazzare professionalmente un servitore dello Stato e mandare il messaggio, vedete la fine che fanno le persone che toccano determinati figli, significa che mai nessuno, quasi più nessuno, toccherà quei figli. Non esiste altro caso in Italia in cui tre magistrati, due magistrati di PM più il procuratore di Salerno, che avevano indagato su di me, prima svuotandomi con un calzino perché ero stato sommerso di denunce, quindi dovevano accettare come se fossi il Totò Riina della magistratura, mi hanno presi i tabulati, mi hanno visto tutto, alla fine hanno dovuto scrivere, ma questo non solo non ha fatto niente, a questo l'hanno fermato. E che cosa fanno? Trasferiscono immediatamente pure i magistrati di Salerno. Ma dove eravamo arrivati? Cioè, per arrivare a questo, di polverizzare magistrati, poliziotti, investigatori, polverizzare. Cioè, dove eravamo arrivati? Forse non lo so nemmeno io. Forse hanno fatto talmente un'azione preventiva, perché per smuoversi i procuratori generali della Cassazione, il CSM, il Presidente della Repubblica, i giornali, io un magistrato, non avevo nessuno dietro di me che mi proteggeva, una persona semplice, una persona normale, che però, come dire, ricordava quel giuramento. Se mi trovavo di fronte a un magistrato corrotto, non ascoltavo i consiglieri che venivano nella mia stanza, veniva qualche avvocato, qualche volta qualcuno, dottore, ma lei si rende conto contro chi si sta mettendo? Ma lei si rende conto che fine che può fare? Io non sono stupido, io ho capito perfettamente, lo dissi pubblicamente in una manifestazione a Reggio Calabria d'estate, dove sapevo chi ci stava davanti, che mi poteva anche ascoltare tra le persone per bene, e anche lì c'era qualcuno, perché manco quello è un'isola felice, come anche Napoli non è un'isola felice. Io lo dissi chiaramente: guardate, io dalla Calabria non me ne vado. Vennero anche alcuni miei amici veri magistrati da Napoli a consigliarmi di andare via per il mio bene. Luigi, vai via. Qua ti offrono di tutto, il CSM, vai il Ministero della Giustizia, vai dove vuoi, guadagni il quadro, il trio. Io a questi dicevo: guardate, vi ringrazio, chiaramente. Io sto qua, e lo dissi pubblicamente a Reggio Calabria, dissi: voi dalla Calabria io me ne andrò in due modi. O dentro una bara, perché mi fate fuori, oppure mi dovete trasferire, ma io da qua non mi muovo. Perché io voglio fare il magistrato, perché stiamo facendo indagini importanti a tutto campo in cui avevo convinto gente a collaborare. Io ancora adesso, a distanza di anni, non dico che ho il senso di colpa, ma io ho convinto un sacco di gente che aveva paura dello Stato a dirgli: ma non dovete avere paura, noi siamo persone per bene. Sì, dottore, lo sappiamo, tanto è vero che stiamo qua, ma quando la fermeranno di noi, che fine farà? Sarà? Dissi: ma non mi fermeranno, e poi se mi fermeranno ci sarà qualcun altro. Ma quando dicevo ci sarà qualcun altro, sotto sotto sapevo, non di dire una bugia, ma perché io speravo fino in fondo, fino all'ultimo, che mi potessero non trasferire. Ricordo mia moglie che per incoraggiarmi mi disse: Luigi, non ti preoccupare, perché quando la vicenda andrà al CSM diventerà, sarà talmente, come dire, che ti tuteleranno. Ti tuteleranno. È stata una cosa di questo tipo. Dopo 12 anni sappiamo anche la verità: ho perso, ma non mi sono perso. E quindi oggi, e avvio a concludere chiaramente, faccio in modo completamente diverso, chiaramente, ma con gli stessi ideali, quello che facevo da magistrato. Cioè, continuo a essere un uomo autonomo, un essere umano con i suoi difetti. Faccio errori come sindaco, ci mancherebbe altro. Non tutti gli obiettivi riesco a raggiungere. Però c'ho una serie di qualità che al mercato di Francoforte, Milano e Parigi non valgono niente. Cioè, io non c'ho soldi, non c'ho partiti, non c'ho apparati, non c'ho tessere, non c'ho lobby, apparentemente un tenente. Però c'ho gente che mi ha votato per 2 volte, nonostante tutti gli altri apparati e partiti. Sono un uomo libero, sono un uomo autonomo, sono un uomo indipendente, sono un uomo onesto, sono un uomo coraggioso, sono un uomo innamorato e sono un uomo pazzo. Se vai,
un esempio.
No, dico, se vado al mercato, mi dicono, senta, lei se ne vada via, perché qua queste cose non hanno valore economico. Però guardate un po' dove siamo arrivati a Napoli, partendo proprio dall'acqua, l'acqua pubblica, dalla terra, l'orgoglio di appartenere alla città e quindi la partecipazione della gente che cura insieme a noi la città, il non privatizzare nessun servizio di rilevanza costituzionale, non cedere alle politiche liberiste, non affidarsi all'amo del sistema, rompere completamente il sistema politico che governava da tanti anni, costruire una capacità di governo, rimanere un'esperienza autonoma ma connessa con la gente, quella connessione sentimentale, io vado per strada, cammino chilometri al giorno, la gente mi ferma, la gente mi rispetta, la gente mi sostiene, la gente vuole bene. Quindi non è vero che non c'è l'alternativa, ma l'alternativa è esattamente il contrario di quello che il sistema di questi anni ci ha voluto inculcare. Bisogna fare una rivoluzione, cioè ripartire esattamente dal capitale umano, dai beni comuni, dalla valorizzazione del territorio, dalla difesa dell'ambiente, non dal consumismo universale, dalla distruzione delle terre, dall'accumulazione delle ricchezze, dal materialismo fino a se stesso degli oggetti, che tu conti solo quanto hai, quanto guadagni, quante ricchezze hai, e invece non conta più la solidarietà, l'umanità, i legami, la fratellanza. Sono parametri che per me fanno la felicità, ma nelle statistiche del liberismo non contano. Voi le vedete quando fanno le statistiche che Napoli è sempre tra gli ultimi posti? Allora mi dovrei chiedere, ma se è sempre tra gli ultimi posti, perché negli ultimi 4 anni Napoli insieme a Matera sono le città che più crescono per turismo e cultura? Perché Napoli è terza senza soldi per start-up giovanili? Perché a Napoli negli ultimi 3 anni sono girati 500 film e non c'è più solo Gomorra, ma c'è l'Amica Geniale, i Bastardi di Pizzo Falcone, Maria Maddalena, Ospedec e quant'altro? Senza soldi, io governo senza soldi, perché c'è un debito ereditato che è mostruoso. Allora se è così, perché i parametri della felicità sono il bancomat, le proprietà private, le ricchezze, le quotazioni in borsa, e allora noi non saremo mai primi. Ma vuoi vedere che invece dalle nostre parti ci sta la strada difficile ma anche semplice per la felicità, come abbiamo provato a fare a Napoli? A Napoli sembra tutto impossibile, è davvero chiuso. Io quando sono diventato sindaco e mi sono reso conto che non c'è un euro, a me tutti quanti mi dicevano, Luigi, ma scordati la campagna elettorale, qua non possiamo fare niente. Qualcuno anzi mi diceva addirittura, dimettiti subito, così fai capire che non ci sono soldi, non si può fare niente. Qualcun altro mi suggeriva, vatti a legare a Roma a qualcuno. Qualcun altro diceva, la ricetta liberista, no, licenzia tutti, svendi tutto, metti tutto sul mercato, alla fine mettete pure tu sul mercato. Io ho fatto esattamente il contrario. E chiudo su che è esattamente il contrario. Napoli oggi è una città, io l'ho ereditata, sommersa di rifiuti fino al primo piano. La gente, pensate a un napoletano che cammina con la testa bassa, che non riusciva più a avere quel senso di appartenenza e di orgoglio. Non c'era un turista, cancellata completamente dalla pagina di ogni evento di natura internazionale. Oggi è opposto. Ci sta il problema che la gente sta sempre in giro, sempre che cammina, frenesia, energia, eventi, cultura, partecipazione, beni comuni, beni abbandonati che vengono rigenerati. Noi non sgomberiamo a differenza di altri posti, ma anzi favoriamo che il cittadino si prenda un luogo abbandonato e lo rigeneri. Insomma, è una rivoluzione! È una rivoluzione! È una rivoluzione senza soldi! Amiche e amici, per questo io quando posso, e ringrazio alla fine Gianni, pure se volete tra mille impegni, eccetera, vengo, perché ho la possibilità almeno di raccontare quello che stiamo facendo, perché sui giornali non esce, perché la nostra esperienza è avversata dai governi nazionali, tutti quelli che sono succeduti, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Di Maio, Salvini, non parlo di De Luca, la Rina Parlamba, però, cioè è un bombardamento continuo, e non capiscono però che siccome noi siamo la città delle quattro giornate, 28 settembre, 1 ottobre 43, la prima città d'Europa che si è liberata da sola con la rivolta popolare della Sicilia, non hanno capito che più ci attaccano, questa cosa gli avversari non l'hanno mai capita, che più ci attaccano, più noi capiamo, è come quando mi attaccavano con le inchieste. Scusate, ma se non valeva niente, come mi dicevo, ma perché mi hanno fatto 120 interrogazioni? Cioè, se era una schifezza, a un certo punto, ah, meno male, ci siamo trovati un magistrale che è una schifezza, che è un cialtrone, che non è buono. Così come oggi, l'esperienza di Napoli, sapete perché fa paura? Perché è completamente fuori controllo. dal tipo di organizzazione del sistema. Una città in cui si sta riscattando con la partecipazione del popolo. Il popolo ha preso voce, partecipa con noi alle delibere, la delibera sull'abbattimento delle vele l'ho scritta col comitato vele. Vi potrei raccontare mille cose, ma ormai ho consumato il tempo, anche perché voi giustamente state in campagna elettorale, avete cambiato presidente, non è potuto ascoltare alla lunga, poi io devo tornare, c'è un teatro stasera c'è un teatro alle 9 perché cerco la cultura e è la principale arma di riscatto della nostra terra. Insomma, concludo per dire, io sono ottimista, guardate quello che mi hanno fatto, io mi sarei dovuto ridurre a fare il pensatore libero, l'agricoltore, il pescatore, cioè avrei dovuto avere lo schifo per le istituzioni, per quello che mi hanno fatto, ma io sto dentro alle istituzioni perché sono loro che devono andare via dalle istituzioni, non la gente del tempo. Allora vi voglio dare un messaggio di ottimismo. Bisogna lottare, poi non sempre si vince, però questa gente che perde prima ancora di lottare, questa gente che pensa quella cosa frase che penso pure qua, ascoltate, no? Ogni tanto a Napoli si usa, non cambia mai niente, sono tutti uguali. Non è vero, non è vero. Vi porto la testimonianza, guardate, forse la città più difficile. Il sindaco di New York un giorno mi ha detto, Luigi, lui è campano, di Sant'Agata dei Conti, insomma, cioè nel senso che parla con mezzo napoletano, ha detto fare il sindaco di Napoli è più difficile che fare il sindaco di New York. Pensate senza soldi, se ce l'ho fatta io, che non ho niente attorno, se non l'entusiasmo che vedete, penso che si capisce, la passione, come dire, i valori che chiaramente ho, una storia personale, una credibilità, che non perderei, non rinuncerei a nulla, perciò non faccio compromessi di nessun tipo sul piano morale, ce l'abbiamo fatta. E allora mettiamo insieme le tante esperienze che ci sono in giro per l'Italia e per l'Europa, convergenze, confluenze, assonanze di movimenti, associazioni, reti civiche, sindaci, militanti, politici, c'è, costruiamo la comunità della coesione, della solidarietà, della giustizia e della fratellanza e sconfiggiamo chi sta costruendo il consenso sul rancore, sull'odio, sulla violenza. Prima nei confronti dei meridionali, oggi nei confronti di quelli che hanno la pelle lì. Costruiamo un paese con il cuore aperto, con il cuore grande, con la voglia di amare. Ecco, chiudo su questo. Il segreto è così semplice e così difficile. È il cuore. Cioè, amare. Come noi amiamo la nostra terra, come Pino Daniele in terra mia, quella è la nostra forza. Quindi io, come dire, sono contento perché la Basilicata, la terra, a parte mi sono commosso perché mi ricordo anche le mie origini, non c'ho manco più papà e mamma, quindi venire nelle terre, come dire, dove c'è anche una parte di me mi fa piacere, so che siete bella gente, gente che non molla, ecco l'auspicio che vi posso dire da sindaco della capitale del sud, e mi prendo volentieri questo nome, insomma questa sottolineatura di non mollare mai, perché insomma io credo che verrà un futuro molto presto in cui quello che abbiamo fatto a Napoli, dove abbiamo aperto porte e finestre facendo uscire il puzzo del compromesso morale, come diceva Paolo Borsellino, un giorno lo potremmo fare a Palazzo Chigi e far entrare il fresco profumo di libertà. Io ci credo. Grazie, ovviamente tanti auguri a voi, a Candidato, a Valerio, veramente.